commemorazioni con ritardo programmato e disastri politici all'ombra dell'Albero Falcone. Dal teatro che dimentica il suo prestigioso impegno civile a un'antimafia ufficiale che deve fare i conti con la sua inadeguatezza. E poi un libro, una canzone, un viaggio, un concerto. Cosa vi ha cambiato la vita? Lo racconterete voi stessi in una bella raccolta di testimonianze. Tutto questo, con tanto di voce cavernosa causa influenza, nella 20ª puntata di Astenersi Perdi Tempo, il podcast col quale cerco di suggerire idee e spunti di discussione per il weekend. Cominciamo!
Astenersi Perdi Tempo, un podcast settimanale di Geri Palazzotto.
È stata la settimana del disastro dell'antimafia, un disastro che parte da lontano, diciamo oltre 30 anni fa, e che ha lasciato una lunga scia di polemiche che, a mio parere, sarà difficile da cancellare. Perché a questo punto serve una smazzata, un azzeramento totale, una ricostruzione in cui neanche per le macerie c'è posto. Dalla storia dei minuti con cui è stata anticipata la strage per emarginare l'antimafia non ufficiale, non allineata, non gradita all'establishment, alla censura del post di Salvatore Borsellino sull'account Facebook della Fondazione Falcone, sino all'annullamento in sordina del concerto al Teatro Massimo intitolato crucialmente In Memoria. In tutto questo la sensazione è di un sostanziale menefreghismo impunito, che significa io faccio quello che voglio, fregandomene di tutto e di tutti e avendo coscienza che nessuno mi può far nulla. È così nei progetti di Maria Falcone che si trincera dietro i suoi social manager, sì, avete capito bene, Maria Falcone, social manager, per distribuire patenti di attendibilità di giudizio, come se Facebook fosse la Bocconi o l'Accademia della Crusca. È così nel trasversalismo di una fondazione che, sensibile al potere dominante, è sempre più lontana dalla base di un'antimafia giovane e affamata di verità. È così nel Teatro Massimo, che dopo essere stato protagonista indiscusso per l'impegno civile applicato ai linguaggi dell'arte, una cosa che ha dato lustro non solo al teatro ma all'intera città, ha scelto una tattica di sommersione in cui il non fare assurge a livello di strategia aziendale. Come qualcuno di voi ricorderà, questi giorni, quelli delle celebrazioni per gli anniversari delle stragi di mafia del 1992, sono stati negli anni scorsi occasioni per mettere in campo progetti unici, importanti per il Teatro Massimo di Palermo. Sono coinvolto in prima persona in questo tema, quindi se da un lato potete diffidare serenamente della mia obiettività, dall'altro potete capire la mia delusione. Dal 2017, grazie al sovrintendente Francesco Giambrone, il teatro ha messo su una trilogia dei misteri delle stragi Falcone e Borsellino, tre opere, tre, e un'opera, l'altra, sulle vittime di Cosa Nostra. Tutti spettacoli originali, tutti con testi, musiche, scenografia ad hoc, eccetera. Spettacoli che io ho regalato al teatro e alla città, e lo dico per evitare che qualcuno possa avere la tentazione di pensare che il mio è un discorso che attiene al profitto. Assolutamente no. Io non ho preso neanche un centesimo per tutte queste opere. Poi la nuova governance col sovrintendente Marco Betta, che pure aveva partecipato alla composizione delle musiche di alcune di quelle opere, ha deciso che tutto ciò non interessava. Anzi, ha fatto di più. Ha spento la web TV, che era il fiore all'occhiello dell'innovazione del Teatro Massimo, celebrata dai giornali e televisioni di tutto il mondo, dal New York Times a scendere, ma questo è un dettaglio che riprenderemo un'altra volta e ognuno risponde delle proprie scelte strategiche, anche quando la via nuova intrapresa porta al nulla cosmico, come nel caso del Teatro Massimo. Quello che mi preme dire qui è che nessuno si è accorto di nulla di questo nulla. Nessuno dentro il teatro, nessuno fuori dal teatro, nessuno tra il pubblico, nessuno tra i cittadini, nessuno tra i giornali, e che lo debba ribadire io vi dà, diciamo, la dimensione della gravità del problema. Evidentemente abbiamo sbagliato noi, che abbiamo creduto nell'innovazione dei linguaggi fuori dalle messe cantate della Santa Antimafia, della Fondazione, della Santissima Maria Falcone, noi che abbiamo navigato controvento senza curarci dell'incedere di una politica distratta e selfista, noi che per fortuna guardiamo oltre per scacciare una certa malinconia. Il nodo del discorso, che sia chiaro, non è che certe cose non le faccia più io, che oltretutto non sono più interessato assolutamente a lavorare con questi qui, ma che non le faccia più nessuno. Che un concerto annullato in sala grande nel giorno del ricordo della strage Falcone nel teatro di Palermo, non certo a Disneyland, riscuota indifferenza e manca un annuncio sui giornali. Tutto ciò significa due cose. Uno, che la città è distratta in modo patologico. Due, che di quello spettacolo probabilmente non gliene fregava niente a nessuno, primi tra tutti gli organizzatori. La scorsa settimana vi ho invitato a propormi le vostre storie sulle cose che vi hanno cambiato la vita. Dico subito che non mi aspettavo una simile adesione di massa e quindi mi scuso con tutti quelli che non hanno trovato posto. Sicuramente ne riparleremo in futuro perché è un tema che mi affascina al pari di quello del viaggio nel tempo. Ecco, quindi mi faccio due nodi per ricordarmeli. Vi avevo raccontato di quando lessi il libro che mi ha cambiato la vita, Le lezioni americane di Italo Calvino. Ero in una spedizione in alta montagna e certo la lettura di un saggio in certe situazioni avventurose magari non è una scelta immediata, non è una scelta naturale. E invece l'effetto fu stravolgente. In breve, per capire di cosa sto parlando, le lezioni americane furono pensate da Calvino come sei proposte per il prossimo millennio e furono scritte per l'Università di Harvard, di grande attualità in questo momento, negli anni 1985 e 1986. Si tratta quindi di sei capitoli così strutturati. Si parla della leggerezza, cioè dalla sottrazione di peso alle questioni di stile, della rapidità in cui diciamo si intuisce l'importanza della velocità, della concatenazione, dell'esattezza con un disegno ben definito con le parole ponte tra realtà e immaginazione, della visibilità con i processi immaginativi e il sapere utilizzare le immagini, della molteplicità con l'abilità di parlare al lettore attraverso molti livelli e infine c'era la coerenza, ma questa è una voce solo progettata dato che Calvino morì prima di terminare la scrittura delle sue preziosissime e fondamentali lezioni. E ora tocca a voi. Iniziamo con Daniela Campobello, che tra i libri che le hanno cambiato la vita cita il De Profundis di Oscar Wilde, che è in assoluto tra i miei preferiti di sempre.
Più che cambiarmi la vita, hanno validato un elemento naturale che vi si trova dentro e che cercavo di rifuggire perché demonizzato dalla nostra società: il dolore. Sono il De Profundis di Oscar Wilde, La società senza dolore di Byung-Chul Han. La felicità dolorosa, citata da quest'ultimo, non è un ossimoro, ma una catarsi con cui prevenire la glorificazione della felicità. È anche un mezzo per vivere senza sopravvivere, perché ci consente di raggiungere una necessaria profondità. Necessaria perché, come dice invece Wilde, il vizio supremo è l'ignoranza. Quell'ignoranza che ci indurrebbe a pensare che il dolore non ha alcun significato senza capire che invece è l'equivalente del Dio è morto di Nietzsche. Quindi, non ignorandolo, non rinnegandolo, ma semplicemente accettandolo, si può fare in modo che il dolore ingrossi e ingrossi ancora fino al punto che porti via se stesso. E così ho fatto pace col dolore, che adesso ammetto nella mia vita così come la gioia e tutta quella pletora di emozioni che rendono la vita stessa così interessante e complicata al punto giusto. Punto interrogativo, tra parentesi.
Scrive Silvana Lupo. Il film Il padre di famiglia di Nanni Loi mi ha colpito tantissimo, lasciandomi un grande segno. L'ho visto in TV nel 1970, quando avevo 11 anni. Mi è spesso tornato in mente perché mi ha dato alcune certezze, considerando che io amo i bambini da sempre. Ai tempi mi arrabbiai perché non volevo che la donna madre di famiglia si facesse prendere dall'esaurimento nervoso, piuttosto avrebbe dovuto cacciare via il marito traditore. Comunque fu bellissima la dimostrazione finale che i quattro figli, solo per merito suo, erano cresciuti in maniera ottimale. Era un film avantissimo, l'ho cercato sul web per rivederlo e considero questo film appunto un capolavoro ancora attuale. Poi c'è Giuseppe Lonatro che cita un classico di Dostoevsky.
Dopo che ho letto la prima volta Le memorie del sottosuolo di Dostoevsky, tanti anni fa, l'ho riletto poi non so quante volte e mi ha cambiato qualcosa. Ripeto, non so in che cosa, se in bene o in male, ma qualcosa mi ha cambiato. Tutto qua.
Francesco Passananti ha un'ampia schiera di cose che gli hanno cambiato la vita. Sintetizzo molto, prendendo a prestito le sue stesse parole. Libro. Avevo 8-9 anni e il mio padrino, uomo di grande cultura, mi regalò un libro di astronomia. Era il 1973 o 74. Quel libro ha segnato la mia esistenza di astronomo e astrofisico. Aneddoto. Mi ero iscritto in medicina come il mio padrino cardiologo, ma il mio obiettivo era fare il pediatra. Sostenuto il primo anno regolarmente, cambiai e mi iscrissi in ingegneria, sbagliando comunque. Non capii che la mia passione erano la fisica e l'astrofisica. Canzoni, continuando sempre l'elenco di Francesco Passananti. Pomeriggio molle di fine estate anni 80. Un mio amico alcamese, il giornalista Christian Rock, mio personal share di musica, aveva comprato un disco di Frank Zappa, You Can't Do That On Stage Anymore, volume 1. Lo abbiamo in sottofondo. Restai fulminato. Da allora non ho mai smesso di ascoltare Zappa. Sono stato anche a casa sua a Los Angeles, lui era già morto, ospite di suo figlio, conosciuto a Partinico durante le riprese del film sulla sua vita. Viaggi, e finiamo l'enciclopedia Passananti. Sevilla, mi piace chiamarla così in castigliano, 2005. È Scuola Superiore di Ingegneria. Ora io sicuramente sbaglierò pronuncia, voi mi fate fare delle cose tremende e quindi perdonatemi. Universidad de Sevilla. Andato lì per insegnare per un semestre, ci sono tornato 7 volte. La questione sta nel fatto che Sevilla, io diciamo Sevilla, fra l'altro dove andrò quest'anno, è una città rilassatissima in cui si lavora, si studia e ci si rilassa appunto contemporaneamente, nello stesso identico istante. La mia città, praticamente, scrive Passananti, manco Sant'Agostino avrebbe potuto immaginare una città così perfetta, per me, intendiamoci. Poi Passananti si rivolge direttamente a me e dice, appunto, so che andrai lì per il tuo cammino, ma è il tinto de verano, va assaggiato, oltre alla birra Cruzcampo. Non chiederne altre, non ti cacheranno manco di striscio. Nota mia, sul tinto de verano la vedo dura, dato che si tratta, lo dico per gli ascoltatori, io me lo sono andato a cercare, di un miscuglio di vino rosso e di una specie di gazzosa. Quindi siamo al livello di imbevibilità. Poi c'è Chiara, che in modo stringato dice:
mi ha cambiato la vita imparare a dire no quando non desidero fare qualcosa, fermamente, dolcemente, inderogabilmente.
Luca De Paoli invece spiega che un problema può essere inquadrato come una risorsa. È sempre una storia di cambiamento.
Mi sono imbattuto nel suo post e mi ha incuriosito e insomma mi farebbe piacere, quando lo ritenesse opportuno, insomma, raccontare la mia storia di come è nata l'idea, insomma, di occuparmi delle persone con disabilità, che comunque a me all'età di 18 anni mi è stata diagnosticata una malattia genetica rara, abbastanza seria, grave. E insomma, da lì è cominciato tutto un po' il mio calvario, perché insomma ciclicamente sto male, parecchio male, insomma, da sempre. E ho cercato, insomma, tutta questa sofferenza, tutto questo dolore accumulato, insomma, che la malattia mi porta, insomma, a farne, da un limite, farne una risorsa, insomma. Ho deciso di aprire la mia scuola dopo comunque un percorso di vita e lavorativo che mi ha portato da Palermo fino in Valle d'Aosta.
Infine c'è la testimonianza molto originale di Peppe Tasca, uno dei signori del vino di questo paese.
Ciao Jerry, quando avevo 17 anni in collegio in Inghilterra, ho mandato mio padre perché ero stato bocciato a scuola. Gli ultimi 3 giorni sono scappato con un gruppo di spagnoli che mi hanno portato a vedere le Zeppelin. Insomma, mi ha cambiato la vita.
Con questa 20ª puntata si conclude la prima stagione di Astenersi per di tempo. Lasciatemi dire 2 parole in più rispetto ai convenevoli. L'idea di un podcast settimanale in cui l'autore va a ruota libera in principio mi spaventava. Poi però mi sono detto, se non lo fai tu, cioè io, chi lo deve fare? Perché è il succo di tante discussioni di questi mesi. Per rischiare non bisogna essere necessariamente bravi, ma bisogna essere necessariamente liberi. Ecco, l'unica certezza che ho è la mia modesta, privatissima, intoccabile verità. Una roba minuscola, insomma, ma del resto, diciamo, le nostre soddisfazioni sono fatte anche da mattoncini piccoli. Che, come capite bene, questa libertà ha costi non indifferenti, ma certe soddisfazioni, come diceva una famosa pubblicità, non hanno prezzo. Fondamentale in questo percorso è stata la vostra attenzione. In un mondo di parole rubate, oddio, ci scrissi pure un'opera, oggi è un refrain quasi imbarazzante, l'ascolto e la lettura delle nostre esperienze, delle nostre opinioni è il miglior modo di restituire un po' di verità alla nostra vita. Insomma, io la sto facendo lunga. Grazie per avermi ascoltato e per aver contribuito con le vostre donazioni. Astenersi per di tempo torna tra un paio di mesi, ma i contenuti del blog gerrypalazzotto.it continueranno ovviamente a essere aggiornati sempre. C'è una missione avventurosa in vista con relativi deliri di viaggio e poi per i podcast ci sono un paio di sorprese in vista abbastanza vicine. Insomma, vi romperò le scatole pure in vacanza. Grazie a tutti e buona estate.
Avete ascoltato Astenersi per di tempo, un podcast di Jerry Palazzotto. Le altre puntate e gli altri podcast li trovate su gerrypalazzotto.it e sulle piattaforme di podcasting.